dall'Arabia Saudita il pannello fotovoltaico che rende l'acqua potabile. Il calore generato da pannelli fotovoltaici usato per potabilizzare l'acqua, una accoppiata vincente che potrebbe migliorare la vita a 1 miliardo di persone. La nuova invenzione di un team di ricercatori dell'Arabia Saudita potrebbe rivoluzionare la vita a milioni di persone costrette a combattere quotidianamente con la mancanza di acqua potabile ed energia. Peng Wang e i suoi colleghi della King Abdullah University of Science and Technology di Wuhan hanno infatti messo a punto un innovativo dispositivo fotovoltaico che oltre a produrre corrente elettrica può purificare le acque inquinate. Secondo i ricercatori la mancanza di accesso all'acqua e a fonti di energia colpisce oltre 780 milioni di persone nel mondo. Il costo sociale ed economico di questo problema è enorme perché ogni giorno vengono spese 200 milioni di ore di lavoro per trasportare l'acqua dove non c'è. Come ottenere acqua potabile dall'aria? Vapore potabile. L'invenzione di Wang è relativamente semplice. Si tratta di un pannello solare di silicio sotto al quale si trovano serbatoi impilati dove scorre l'acqua da depurare inquinata o semplicemente salmastra. Il calore dissipato dal pannello fa evaporare l'acqua dal primo serbatoio e il vapore acqueo così prodotto, ripulito dalle impurità, viene catturato da una speciale membrana dove condensa in acqua potabile. Il calore dissipato dal processo di condensazione viene utilizzato per far evaporare l'acqua dal livello successivo e così via. Gli accademici affermano che questo dispositivo può essere utilizzato per potabilizzare, secondo gli standard dell'OMS, anche acqua contaminata da sostanze chimiche o metalli pesanti. L'acqua scorre in speciali serbatoi posizionati sotto al pannello fotovoltaico dove viene purificata con uno speciale procedimento. Peng Wang, acqua ed energia per lo sviluppo. Il progetto è stato presentato su Nature Communications e si presta ad essere impiegato soprattutto nelle zone aride, dove è più frequente trovare grandi impianti fotovoltaici e la mancanza di acqua è un problema cronico. L'apparecchio di Wang potrebbe quindi essere impiegato per potabilizzare acqua proveniente da qualunque fonte o quasi. Wang sottolinea come l'applicazione del potabilizzatore non interferisca sulle prestazioni energetiche dei pannelli, che potrebbero quindi continuare a lavorare senza perdite di efficienza apprezzabili. Il sistema inoltre è praticamente autosufficiente dal punto di vista energetico, a differenza degli impianti di potabilizzazione tradizionali che consumano una grande quantità di corrente elettrica. Prossimo obiettivo dei ricercatori è quello di realizzare un prototipo in larga scala del loro apparecchio per metterlo alla prova in un contesto realistico. Tutor, Autovelox e gli altri, come funzionano? Come funzionano i tutor che incontriamo in autostrada? Come fanno a scoprire che abbiamo superato i limiti di velocità? La Corte d'Appello di Roma aveva stabilito che i tutor, i sistemi che rilevano le infrazioni sugli eccessi di velocità in autostrada, erano fuori legge per la violazione di un brevetto e furono disattivati. Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto e Autostrade per l'Italia li riattiverà. Ma vi siete mai chiesti come funzionano i tutor? Tutor funziona così. A differenza di altri sistemi come Autovelox e Telelaser, che misurano la velocità dell'auto in un dato istante, il sistema Tutor calcola la velocità media su un tratto di autostrada compreso tra due lungo in genere tra i 10 e 25 km. Il passaggio dell'auto sotto il primo viene rilevato da un fascio di sensori spire magnetiche poste nell'asfalto, che individua la categoria del mezzo, motocicli, automobili, autocarri, eccetera. Dopo che le spire hanno captato il passaggio dell'automobile, si attivano le telecamere che sono installate sul portale, vicino ai pannelli luminosi che di solito comunicano informazioni sullo stato del traffico e sui tempi di percorrenza. La targa della macchina viene fotografata e, attraverso un software, memorizzata insieme alla data e all'ora del passaggio. Nel secondo avviene un nuovo rilevamento, le telecamere leggono la targa dell'auto, anche in questo caso la memorizzano insieme all'ora del passaggio, e inviano tutti i dati al sistema. Per ogni targa, dunque, per ogni veicolo, si confrontano l'ora di ingresso e quella di uscita, la lunghezza del tratto diviso il tempo impiegato determina la velocità media, ecco spiegato perché non ha alcun senso decelerare bruscamente in corrispondenza di questi. Se il valore è inferiore a quello previsto dai limiti di velocità, i dati rilevati sono cestinati. Se invece è superiore, i dati sono inviati alle autorità per la contestazione. Secondo Autostrade per l'Italia, il tutor ha ridotto del 70% il numero di morti sulla rete autostradale. L'autovelox. Si diceva anche degli altri sistemi impiegati. Il più conosciuto è il classico autovelox. Il tipo più diffuso si chiama spazio fratto tempo perché calcola la velocità del veicolo in base al tempo che impiega a percorrere un certo spazio. Si tratta di un sistema dotato di due sorgenti laser. Ogni volta che un'auto transita davanti all'autovelox interrompe i raggi emessi dalle sorgenti e con un semplice calcolo si risale alla velocità della vettura. La distanza tra le sorgenti, che varia a seconda dei modelli, diviso il tempo che passa tra le due interruzioni, dà proprio il valore della velocità. La fotocamera scatta la foto della targa e la invia al computer centrale o della pattuglia. L'autovelox può essere installato su un treppiedi mobile, su un'autovettura ferma a bordo strada o in una postazione fissa chiamata autobox. Non è detto, però, che in ogni autobox ci sia sempre un autovelox. Potrebbe avere anche soltanto una funzione dissuasiva. Bird strike. Perché l'impatto tra aerei e uccelli è pericoloso? L'episodio che ha costretto l'aereo della Ural Airlines a un atterraggio di emergenza vicino a Mosca è più frequente di quanto si creda, ma raramente provoca conseguenze mortali. Un aereo decollato da Mosca giovedì 15 agosto 2019 ha dovuto effettuare poco dopo la partenza un atterraggio di emergenza per il sospetto impatto con uno stormo di uccelli contro uno dei motori. L'incidente fa parte dei cosiddetti bird strike, gli impatti violenti tra un aereo e un uccello o un intero stormo. Collisioni di questo tipo avvengono da quando l'uomo ha imparato a volare andando a invadere uno spazio che prima era di esclusiva pertinenza degli uccelli. Si verificano in genere in fase di decollo o di atterraggio e quindi negli aeroporti o in prossimità di essi. Bird strike, perché accade quasi sempre al motore sinistro. Dove è più frequente? Come si legge nella più recente relazione dell'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, sul tema, gli uccelli volano generalmente al di sotto dei 500 ft, 152 metri di quota quando non sono in migrazione attiva. Il fenomeno è in aumento soprattutto per la massiccia crescita del traffico aereo, ma anche per l'incremento di alcune popolazioni di volatili. Sempre secondo l'ENAC in Italia il numero di wildlife strike è passato 348 nel 2002 a 1084 nel 2014, e dal 1980 ad oggi la popolazione nidificante di gabbiano reale è più che raddoppiata, superando le 60.000 coppie. Fenicotteri in volo vicino a un aeroporto, tra i pennuti più pericolosi per l'impatto con aeromobili ci sono le oche canadesi, Branta canadensis, che si sono adattate a vivere vicino agli scali. Ma anche lepri e altri piccoli animali di terra possono avvicinarsi pericolosamente ai motori. Shutterstock. Gli effetti. I velivoli sono progettati per sopportare questo genere di collisione, tuttavia quando un volatile e un aereo si scontrano a causa delle elevate velocità e delle masse in gioco, l'impatto può provocare danni ingenti, mettendo l'aereo in condizioni di non poter più volare o di volare in condizioni di emergenza. Basti pensare che l'impatto con un uccello di 5 kg a 240 km fratto, ossia la velocità di un velivolo in atterraggio, equivale a un peso di mezza tonnellata fatto cadere da un'altezza di 3 metri. In genere però è il pennuto ad avere la sorte peggiore. Quando finisce risucchiato in un motore, in genere si disintegra, e in molti casi i piloti si accorgono dell'incidente dopo l'atterraggio con il controllo dei motori. Può accadere però specie se si impatta con uno stormo che parte del motore venga piegato o danneggiato causando una perdita di potenza e mettendo a rischio la sicurezza del volo. Fortunatamente gli aerei sono progettati per poter atterrare anche con un motore soltanto.